Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, a San Pio da Pietrelcina. Questa settimana, cari amici, le orme di Padre Pio, come si intitola questa trasmissione, ci portano dritti dritti ad una meta che è la meta più facile, più ambita, più desiderabile, più adatta per la nostra salvezza. Sto parlando della Madonna, quindi Padre Pio, lo sappiamo, era continuamente unito alla Madonna in tutta la sua giornata di sacerdote, di celebratore, si può dire così, insomma, della Santa Messa, di celebrante della Santa Messa e anche di confessore. Tutta la sua giornata era fatta a stretto contatto. Noi sappiamo addirittura proprio visivo con Gesù e con Maria. Quindi non dobbiamo meravigliarci se lui a un certo punto ad una sua figlia spirituale, per ben 3 volte, come fra poco vedremo, la invita a stringersi sempre di più alla Madre Nostra, come diceva lui. E infatti io partirei proprio da questa raccomandazione di Padre Pio che facciamo nostra in questo mese, come abbiamo fatto già per il mese di ottobre, che è stato dedicato soprattutto alla devozione, no, della Madonna del Rosario, alla Madonna, la Regina delle Vittorie, così anche in questo mese di novembre è dedicato al suffragio dei nostri cari defunti e anche dei non cari defunti, al suffragio di tutte le anime del purgatorio. Ancora una volta arriva l'invito di Padre Pio di stringerci sempre di più alla nostra madre. Vi leggo il pensiero completo di una sua missiva, contenuto in una sua lettera ad una figlia spirituale. Siamo intorno agli anni 60, quindi due pensieri risalgono addirittura al 1967, un anno prima della sua morte. Quindi vedete come quasi Padre Pio questa raccomandazione la fa diventare un po' il suo testamento, no, spirituale. Vi leggo proprio il pensiero. Padre Pio ci dice così: cerchiamo di imitare la Mamma Celeste, specialmente nella virtù la carità verso noi stessi, la carità verso il prossimo, senza eccezione di persona alcuna, la carità verso Dio, con l'esatta osservanza delle sue leggi e con lo stringerci sempre più alla madre sua. Allora, io direi, non solo di far nostro questo invito, questo pensiero, ma direi di partire dalla fine, no? Dice di stringerci sempre più alla madre sua. Allora, cari amici, perché ci dobbiamo stringere alla Madonna? Quando è che io mi stringo a una persona? Quando è che avete visto noi stessi, oppure un bambino che si aggrappa, no? Si stringe alle vesti della sua mamma. È istintivo questo fatto dei bambini quando vedono, per esempio, un pericolo, quando vedono una novità, insomma, mentre magari prima si sono allontanati, corrono un po' di qua e di là, quando vedono un pericolo, corrono da mamma e si aggrappano, si aggrappano alle sue vesti, se non addirittura vogliono essere presi in braccio. Ecco, è la stessa cosa, no? È la stessa cosa da un punto di vista spirituale, questa che ci invita a fare Padre Pio, di stringerci sempre più alla madre di nostro Signore Gesù Cristo. Perché vuol dire che c'è un pericolo, vuol dire che noi siamo in continuo pericolo. Ecco, questa è la prima notazione che ci vuole fare balzare all'attenzione San Pio. siamo in pericolo. Non è una novità che siamo in pericolo. Un pericolo soprattutto, un pericolo spirituale. Un pericolo spirituale. C'è un combattimento spirituale, come ha scritto proprio dando questo titolo, il combattimento spirituale, un famoso scrittore di cose sacre del 1700, il combattimento spirituale, che noi, anche se non ce ne rendiamo conto, combattiamo per tutta la nostra vita. Dal battesimo fino all'estremunzione, per chi si fa dare l'estremunzione, quindi tutto l'arco della nostra vita, ma l'estremunzione, guardate, ci sarebbe proprio una trasmissione a parte da dedicare all'unzione degli infermi, quest'ultimo sacramento che ricordo per inciso che ha il potere di rimettere i peccati, quindi equivale ad una confessione con l'assoluzione, l'unzione degli infermi, l'estrema unzione cosiddetta, come si diceva una volta. Quindi, ma trasliamo un attimo questo discorso in un'altra situazione. Il pericolo quando uno combatte, qual è? Se si combatte, o te ne accorgi o non te ne accorgi, o sei cosciente o non sei cosciente, tu rischi di morire. Morire? Morire dobbiamo morire tutti quanti. Intendiamo la morte spirituale. Intendiamo la morte spirituale. E vi voglio ricordare le parole che ha usato Dio nella Genesi, nel libro della Genesi. Nel libro della Genesi, a un certo punto, eccolo, possiamo proprio andare a ritrovare un attimo, cari amici. Eccolo qui, libro della Genesi. Soffermiamoci un attimo su queste parole dell'Antico Testamento, proprio nel libro della Genesi. Dopo aver creato, no? Bellissimo, in principio Dio creò il cielo e la terra, eccetera, eccetera, poi i 6 giorni della creazione, i 7 giorni della creazione, ma il sesto giorno Dio disse: facciamo l'uomo, no? A nostra immagine, a nostra somiglianza. Che cosa meravigliosa! Noi siamo stati fatti, come dice qua, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, non ci ha messo altri generi, Facciamo questa piccola osservazione. Maschio e femmina li creò, non ha detto rifacciamo mezzi così, mezzi con là. E a un certo punto, dopo aver assegnato a loro tutta la creazione già fatta, quindi le piante, gli esseri viventi, eccetera, eccetera, piantò questo albero nel giardino di Eden, a Oriente, vi collocò l'uomo, per allora c'era ancora Adamo, e praticamente si trovavano, come dice qui, tra il Tigri e l'Eufrate, insomma, in questa zona molto florida, un paradiso terrestre. Poi il Signore crea la donna, tolta dalla, molto significativamente anche questo fatto che Eva è stata creata da Dio partendo da una delle costole di Adamo, e Dio disse agli uomini: non devi mangiare, insomma, lo dice proprio qui ad Adamo, tu potrai mangiare di tutti i frutti degli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, dice Dio ad Adamo, certamente moriresti. Quindi pensate un po'. Siamo nel libro della Genesi. Parlavamo di combattimento spirituale. A quanto risale questo rischio di morire? all'inizio dell'umanità, addirittura prima della creazione di Eva. Dio dice ad Adamo: bene attento, non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché quando tu ne mangiassi, ci ha avvisati, cari amici, no? Ben bene, certamente moriresti. Allora la domanda che ci facciamo, vedete, è questa. Ma come Dio non aveva creato Adamo ed Eva impassibili, che non potevano soffrire, che non potevano, cioè che non erano passibili di morte, che poi è entrata nella creazione dopo, no? Quindi erano sostanzialmente immortali, anche se poi dopo, magari nel piano di Dio, avrebbero lasciato il loro corpo, oppure con il loro corpo sarebbero andati in cielo. Ma ad ogni buon conto, prima del peccato originale, l'uomo e la donna non morivano, non soffrivano, erano impassibili, avevano anche altre qualità dei loro corpi, una specie di semigloriosità, per cui avevano la cosiddetta agilità, potevano muoversi senza no, le difficoltà che abbiamo oggi, no? E tutti noi. La tarassia, non provavano dolore ed erano felici. E allora che significa qua? Perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Dove stava la morte? Beh, qui bisogna dire, cari amici, che molti teologi dicono che Adamo ed Eva vedevano che gli animali morivano, per esempio, no? Quindi in qualche modo la morte era entrata con la presenza del maligno nella creazione, anche se ancora non c'era questa caduta, però probabilmente vedevano la morte degli animali, non lo sappiamo, forse no. Allora questo certamente moriresti ha una duplice valenza. Il concetto della morte Adamo non ce l'aveva, ma Dio glielo dà. Gli fa capire che lui può morire sia nella sua anima che nel suo corpo. Allora, da questo che cosa deduciamo? Che da allora, e forse prima di allora, proprio dall'inizio assoluto, noi combattiamo una battaglia per la nostra vita, una battaglia nella quale noi possiamo anche morire. Perché siamo liberi? Perché questa libertà non è una libertà fittizia, è una libertà effettiva. Abbiamo un libero arbitrio che fa di noi, come degli angeli, delle creature libere di scegliere tra il bene e il male. Non cominciamo, no, a pensare che siamo liberi di volare come gli uccelli, di nuotare come i pesci. No. Quella non è la libertà, quella è la potenzialità. Queste potenzialità non le abbiamo mai avute. L'uomo non poteva volare, o perlomeno non sappiamo, ecco, ma comunque non era certamente dotato di ali, non era certamente dotato di branchie. Quindi una cosa è la potenzialità e quindi la struttura fisica dei nostri corpi biologici. E un'altra è la libertà. La libertà fa parte della nostra anima, fa parte della nostra volontà. Sappiamo che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo esseri intelligenti, non come Dio, siamo volitivi, non come Dio, siamo sensitivi, cioè abbiamo la possibilità di partecipare con la nostra anima, attraverso il corpo, alla creazione sensibile che ha fatto Dio, la creazione materiale, l'universo, tutto il cosmo abbiamo a disposizione, cari amici. E allora, quando Dio avvisa Adamo di un pericolo di morte, immaginiamoci, non so se vi è capitato, no? Di andare per esempio in una campagna e di trovare un traliccio dell'alta tensione. No, sapete questi tralicci che trasportano la corrente, ma la corrente è quella forte, Si parla di una linea a media potenza, media, diciamo, voltaggio di 20.000 volts. Addirittura ci stanno le linee, i cosiddetti elettrodotti, vanno a 100.000 volts. Che cosa ci sta vicino a questi tralicci? Ci sta un teschio, ci sta disegnato un teschio. Quindi sta a significare chi tocca i fili muore. Tocca i fili. Beh, nella sfera spirituale, in qualche modo, Dio dice ad Adamo: non toccare i fili perché muori, muori, muori nell'anima. Perché poi dopo questo è quello che è successo. Anzi, anche qui bisogna dire che la morte che hanno vissuto Adamo ed Eva a causa del peccato originale inizialmente è stata una morte spirituale, cioè l'anima è morta, è morta. Erano in peccato mortale. Quando siamo in peccato mortale, la nostra anima è morta. Lì la Santissima Trinità non inabita più nella nostra anima, come ci dice Gesù, no? Prenderemo dimora presso di lui. Nel peccato mortale, no, siamo spiritualmente morti. Quanti morti ci stanno in mezzo alla strada, cari amici? Quanti di noi viviamo in peccato mortale? Pensate un po', no? Fanno i film sugli zombie. Fanno i film sugli zombie. Avete visto? Ce ne stanno decine, per non dire centinaia, di film sugli zombie. Ma come gli è venuta in mente questa storia dei morti viventi? E perché noi siamo dei morti viventi? Noi siamo dei morti viventi. Quando cadiamo nel peccato mortale, non ci rimettiamo subito in grazia di Dio con il sacramento della riconciliazione, con il battesimo. Vi ricordo che anche il battesimo leva e cancella tutti i peccati, sia quello originale, che non è un vero e proprio peccato dovuto a mortale, dovuto alle nostre colpe personali, ma comunque ci impedirebbe di vedere Dio. Più i peccati personali. Beh, noi quando siamo lontani da Dio a causa del peccato mortale, siamo morti, siamo degli zombie spirituali, degli zombie spirituali, siamo brutti come degli zombie spirituali. Questo dice Padre Pio quando dice: guardate, stringiamoci sempre più alla madre di nostro Signore perché c'è questo pericolo di morire, c'è un pericolo, no? Come i bambini ci stringiamo. E immaginate una cosa, tanto per capirci anche su questo aspetto, che voglio ricordare a voi e a me, no? Una volta a Santa Caterina da Siena, se non vado errato, fu data la grazia di vedere un'anima in grazia di Dio, che lei vide come qualcosa di splendente, ma vide anche un'anima che non viveva in grazia di Dio e aveva un aspetto orribile. Addirittura, per dire un altro esempio, il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, una volta si trovò di fronte a un cacciatore, che sapete, è il confessionale di San Giovanni Maria Vianney, del santo curato d'Ars, era letteralmente assediato, no? Come quello di Padre Pio, da gente che voleva confessarsi da lui. E beh, un giorno il santo curato d'Ars si trovò davanti a un cacciatore che aveva a fianco a sé un bellissimo cane da caccia, no? E allora, mentre parlava con questo cacciatore, il santo curato d'Ars carezzava un po' la testa di questo cane, e a un certo punto disse al cacciatore: cioè, che bel cane che avete. Il cacciatore fu lusingato da questa cosa. Dice: come sarebbe desiderabile, dice il santo curato d'Ars, che la vostra anima fosse bella come questo cane. E quindi quello che vedeva il santo curato d'Ars, anche Padre Pio, vedeva proprio. La nostra anima diventa brutta, diventiamo degli zombie spirituali. Possiamo mai diventare graditi agli occhi di Dio in quello stato? Evidentemente no. Ecco, questa è la morte spirituale. Quindi, per farla breve, San Pio ci dice, come dei bambini, guardate, siamo sempre in pericolo. Stringiamoci, proprio il titolo che dà pure il settimanale di Padre Pio a questa riflessione. Stringiamoci di più alla madre nostra. E a questo punto parla Padre Pio di imitare la mamma celeste. Anche qui, sapete, non è il primo che ci dà questo consiglio così prezioso, questo buon consiglio, no? Come la Madonna del buon consiglio. Perché c'è per esempio il libro dell'imitazione di Cristo, lo conosciamo, l'imitazione di Cristo del De Campis, questo scrittore che probabilmente non si sa, forse se l'ha scritto lui o un altro, insomma, comunque è un ispirato scrittore di cose spirituali che ha scritto l'imitazione di Cristo, uno dei libri più belli. Mai scritti proprio come no, della teologia spirituale. Ecco. E poi esiste anche, a dire la verità, l'Imitazione di Maria, anche questo è un libro che è stato scritto. Ma qui Padre Pio riassume tutto, dice specialmente dobbiamo imitarlo nella virtù della carità. Però aspettate, mi voglio leggere altri due pensieri che sono sempre tratti dal diario di questa figlia spirituale. In una di queste missive, Padre Pio dice: imitare la Madonna in tutte le sue virtù, specialmente la pazienza e l'amore di Dio. In un'altra lettera dice, 7-12, imitiamo la mamma celeste in tutte le virtù, specialmente nella purezza della mente e del cuore. Qui dice imitiamo specialmente nella virtù della carità. Insomma, dobbiamo cercare di imitare la Madonna in tutte le sue virtù. Ma soffermiamoci su questa raccomandazione. Preziosa naturalmente anche l'invito a imitare la pazienza della Madonna, a imitare la purezza della mente della Madonna, del cuore della Madonna, certamente. Cominciamo dalla virtù della carità. E dice Padre Pio, ci apre un ventaglio. La carità verso noi stessi, la carità verso il prossimo, senza eccezione di persona alcuna, la carità verso Dio. Vedete, si apre un ventaglio, tre aspetti della carità. Sono gli stessi poi che ci raccomanda Gesù, no? Amare Dio con tutto noi stessi, con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, come diceva anche, no, si diceva nell'Antico Testamento, amare il prossimo tuo come te stesso, e qui Padre Pio aggiunge anche, e lo mette addirittura per primo, amore verso noi stessi. Non ci deve sorprendere prendere questa posizione delle cose. Perché se noi amiamo veramente noi stessi, ci difendiamo nel combattimento spirituale. Non vogliamo morire. Se noi amiamo noi stessi, l'ultima cosa che dovremmo desiderare è morire spiritualmente. Addirittura dei santi arrivavano a dire, come San Domenico Savio, piuttosto la morte che il peccato, piuttosto la morte che il peccato, come lo diceva anche San Gabriele dell'Addolorata. Cioè i santi dicevano, preferisco morire, e anche Santa Caterina, anzi, preferisco andare all'inferno senza aver fatto nessun peccato che trovarmi con un'offesa fatta a Dio. Ma perché i santi pensavano così e agivano di conseguenza, no? Perché la cosa più terribile che ci può capitare, cari amici, è proprio il peccato mortale. Allora noi a questo punto potremmo dire sì, beh, però ma io poi mi vado a confessare e poi dopo, insomma, se sono pentito, vengo assolto dei miei peccati. Ma vedete, questo modo di pensare, no? Il quale ci mette in guardia tutta la schiera dei santi, no? Quelli che stanno in paradiso, quelli che stanno nel purgatorio e quelli che stanno sulla terra, come San Pio. Ci mettono in guardia perché ogni volta che noi facciamo un peccato mortale, cari amici, è come se avessimo un gravissimo incidente stradale. Allora, tu ti salvano, no? Ti vengono a prendere, ti rimettono i pezzettini insieme, magari ti portano in rianimazione, uno sta 20 giorni, dico per dire, in coma, dopo ti rimettono in sesto. E quando sei uscito dall'ospedale, sei come prima? Siamo come prima? No, non lo saremo mai come prima, specialmente chi ha avuto dei gravi incidenti stradali, no? Ha un corpo sì che si è riparato, ma i cosiddetti strascichi, no, dell'incidente gravissimo ce li portiamo per tutta la vita, fosse anche con le cicatrici, col fatto che magari uno è rimasto sfigurato. La stessa cosa, cari amici, è per la nostra anima. La stessa cosa. Quindi ecco che Padre Pio ci dice: stringiamoci sempre di più alla Madre nostra, proprio perché noi combattiamo spiritualmente e dobbiamo veramente combattere per mantenerci in vita, per mantenerci nello stato di grazia. San Pio molto probabilmente non ha mai commesso nella sua vita alcun peccato mortale, ma se c'è una persona della quale possiamo essere certi che nella sua vita non ha mai conosciuto peccato, è la Madonna Immacolata, la Madre di Gesù e la Madre nostra. Adesso, cari amici, prima di proseguire su questo punto della triplice faccia della carità verso noi stessi, verso il prossimo, senza eccezioni di persona alcuna, e soprattutto la carità verso Dio, io pregherei la regia di mettere un piccolo stacco musicale, qualche minuto, vedete, ecco, di buona musica. Voi, se potete, fate il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391 e magari parlate con la nostra suora della regia, oppure mandate le vostre osservazioni sul WhatsApp. Qualche minuto e ci ritroviamo. Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra trasmissione, no, Padre Pio? Questa settimana ci invita a stringerci di più alla Madre nostra, alla Madre di Gesù, alla Madonna. Abbiamo sentito che ci invita a imitarla soprattutto nella virtù della carità. Carità verso noi stessi, verso il prossimo, senza eccezione di persona alcuna, e verso Dio. Però ci siamo lasciati con una osservazione che dovremmo un po' approfondire, che è la seguente. La Madonna è, sappiamo, è immacolata. Come possiamo dire questo? Come possiamo dire che la Madonna è immacolata, non ha conosciuto neanche l'ombra del peccato, che Dio vede negli angeli l'ombra, no? Nell'Immacolata non c'è ombra alcuna di peccato. Lei è la senza peccato. Senza peccato originale, senza peccato attuale nella sua vita. No? Come lo sappiamo? C'è un dogma. Un dogma, che cos'è? Una verità assodata, fondata, scritta e diciamo così, no, non possiamo derogare. No? Dobbiamo avere l'ossequio della nostra fede, della nostra volontà. La Madonna è immacolata. Sapete come ha fatto San Pio IX? A proclamare il dogma, scusami, Pio no, Papa Pio no, a proclamare il dogma dell'Immacolata, ha detto una cosa straordinaria. Dice: in intuitu, cioè in previsione dei meriti di Cristo Redentore, la Madonna è stata preservata da ogni peccato. Quindi è un qualcosa che umanamente è incomprensibile, perché significa che Dio vede nel futuro, vedeva l'opera redentrice del figlio e la pre-redenta è proprio la Madonna, giusto? Qualcosa che per noi uomini è incomprensibile, giusto? È incomprensibile. Come si fa a vedere una cosa del futuro? Ecco, solo Dio può. Però è così. Dio può vedere futuro, presente e passato per lui. Come se fossero la stessa cosa, non esiste distinzione di spazio e di tempo. Dogma dell'Immacolata Concezione, no? E 1854, bolla ineffabilis Deus. Benissimo. Un momento, prima c'è da dire, per esempio, che c'è un dogma sulla unità e trinità di Dio. Uno dei dogmi principali della nostra fede, no? Credo in un solo Dio, no? Tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, dogma. Dal punto di vista della nostra logica, del nostro intelletto, anche questo è un mistero, perché come fa una cosa a essere 3 se è 1? Nella nostra matematica, e quanta matematica che teniamo sulle spalle, no? Quanta logica formale teniamo sulle spalle, uno è diverso da tre, altrimenti non funziona niente nella creazione, nelle cose create. Quando però si parla di Dio, non si parla di qualcuno creato. Dio è increato, anche lo stesso verbo generato, non creato. Quindi questo lo diciamo nel nostro credo, no? Per la nostra mente piccola di uomini, di creature, noi non possiamo spiegarlo con la nostra matematica, anzi per la nostra matematica è incomprensibile. Abbiamo detto un altro dogma. A questo punto ci troviamo davanti a un'altra verità. Gesù e Maria ci hanno redenti. C'è qualche problema? Non direi, perché diciamo anche della Madonna, madre del Redentore, no? Nelle Litanie Lauretane, madre del Creatore, madre del Redentore, madre della Chiesa, eccetera. Quindi è evidentissimo che nella volontà di Dio c'è questa creatura che lui nella sua libertà poteva, diciamo pure, farne a meno, perché il Redentore poteva venire così come lo vedremo tornare, cioè già bello, diciamo così, già bello è fatto, no? Però niente, Dio, dopo il peccato originale, già nel libro della Genesi parla di una donna che schiaccerà il capo al serpente, tu le insiderai il calcagno, lei ti schiaccerà la testa. Chi è questa donna? La Madonna Immacolata. Quindi Dio, per sua volontà, ha voluto che questa nascesse questa donna senza peccato originale, senza macchia alcuna, e diventasse la madre del figlio suo che si è incarnato, sposa dello Spirito Santo, figlia prediletta del Padre, madre di Dio, Theotokos, no? Come è stato detto anche in un altro, in uno dei primi concili, no? Il concilio di Efeso. Ma a questo punto salta sempre qualcuno che dice: ma no, non si può dire, forse è meglio che non lo diciamo, forse è meglio che non usiamo un certo vocabolo. Però tutto, guardate, noi possiamo prendere il rosario, no? Tutte e quattro le corone, partendo dal primo mistero del rosario dei misteri gaudiosi, fino all'ultimo mistero del rosario dei misteri luminosi, e questa verità appare in una chiarezza straordinaria. Quindi dall'annuncio dell'angelo a Maria, che accetta tutto, tutto, anche il suo sacrificio personale, fino a, per esempio, la corona dei sette dolori, inizia con una spada che le trapassa l'anima, finisce con la deposizione di Gesù nel sepolcro, è tutta una sofferenza. Lei è la regina dei martiri. Perché? Perché è stata affiancata, socia, non possiamo usare altri termini, del Redentore. Però sta di fatto proprio che si vede, è chiaro come la luce, che la Madonna è associata a Gesù Redentore. Dunque, Gesù e Maria ci hanno redenti, no? Questa è la volontà di Dio, chiarissima. Poi c'è ancora qualcuno che fa delle sottigliezze, per esempio dice: ma come può una persona meritare la salvezza di se stessa? Ecco, guardate. Per questo motivo qua non si proclama il quinto dogma mariano, cioè della corredenzione. Va bene? E le eccezioni che vengono fatte sono o di tipo di opportunità per il cosiddetto ecumenismo, per evitare di urtare la suscettibilità dei nostri fratelli protestanti, oppure perché non si capisce bene meritare, decongruo, degno. Ecco, allora, quando noi applichiamo il metro umano, la logica umana alle cose di Dio, tutto diventa incomprensibile. Tutto. Se io devo fare l'ingegnere, il matematico, e scontrarmi, dico bene, con il dogma della Trinità e unicità di Dio, uno e trino, e dico, ma insomma, nella mia logica, nel mio intelletto, questo è impossibile. Se devo andare a considerare l'Immacolata Concezione che prevede di prevedere il futuro, ma noi siamo umani, non possiamo prevedere il futuro, anche quello risulta completamente incomprensibile. Se mi metto a misurare col metro del sarto, guardate, purtroppo c'è veramente da dire così, no? Col metro del sarto umano, il dogma della corredenzione e della mediazione universale di Maria, anche lì mi trovo davanti a delle difficoltà. No, ma scusatemi, questo sempre per dire che nostra madre è dovuto questo titolo, no? Di socia del Redentore, subordinata, come volete voi, all'opera salvifica. Ma perché gli si deve? Perché Dio ha detto: ma da una parte c'è il peccato, dall'altra parte, quindi tutte le creature che hanno peccato, tutti gli uomini, perché gli angeli vengono lasciati fuori dall'opera della redenzione, e sull'altro piatto della bilancia chi dobbiamo mettere? Gesù e Maria, gli unici che non hanno mai commesso alcun peccato. né sono stati mai sfiorati dal peccato originale. Quindi facciamo questa bilancia. Da una parte tutti i peccatori, da un'altra parte tutti i non peccatori. La Madonna in quale piatto la vogliamo mettere, scusate? Per forza la devi mettere sul piatto di Gesù, no? Cioè lei è immacolata come nostro Signore. Si sono immolati tutti e due volontariamente per la nostra salvezza. Tutto ciò che è immacolato, immolandosi, ha pagato il prezzo del peccato, il riscatto di noi tutti, poveri peccatori. Semplicissimo. Perché poi questo prezzo a chi va pagato? Va pagato alla divina giustizia, a Dio. Quindi il discorso riguarda Dio, non riguarda gli uomini nella sua causa, nelle sue conseguenze riguarda noi che diventiamo redenti. Ma nelle cause riguarda Dio, è come la Trinità di Dio. Se mi metto col metro del sarto, allora dovrei dire no, e non posso accettare il dogma della Trinità, perché contraddice uno uguale, uno diverso da tre. Se mi metto a misurare col metro umano, non è accettabile neanche la Trinità, e non è accettabile neanche l'Immacolatezza perché prevede il futuro. Insomma, purtroppo, cari amici, siamo diventati ciechi. Ciechi nelle cose spirituali. E questo ci costerà carissimo, carissimo, perché più noi non riconosciamo che sullo stesso piatto della bilancia ci sono Gesù e Maria, che ci hanno redenti con la loro vita, passione e morte, e con i loro meriti, che davanti a Dio, Dio li ha voluti tutti e due, non è un discorso umano. E più rimanderemo la vittoria del cuore immacolato di Maria, più rimanderemo e procrastineremo la vittoria del demonio che sta imperversando nel mondo. Però, per ritornare al discorso di Padre Pio, che diceva di imitare la Mamma Celeste, specialmente nella virtù della carità, lui dice la carità verso noi stessi e abbiamo spiegato. Se ci vogliamo bene, se vogliamo farci del bene, dobbiamo pensare innanzitutto alla salvezza della nostra anima, no? Lo dice pure San Pietro, no? Il fine della vostra fede, che è la salvezza dell'anima, è il bene più prezioso. Se noi non abbiamo la salvezza dell'anima, dice Gesù, che sarebbe stato meglio per noi se non fossimo mai nati, no? Più che finire male. Poi parla della carità verso il prossimo senza eccezione di persona alcuna, e anche qui San Pio su queste orme, no? Si gira e ci tira un po' le orecchie, perché effettivamente poi è così. Noi non abbiamo nessuna difficoltà, magari, a avere dei, provare, insomma, anche da un punto di vista, sì, sentimentale, insomma, amore, carità, generosità, dedizione verso delle persone, tipicamente, no? La madre verso il figlio verso la madre, il padre verso i figli, verso eccetera, cioè verso i nostri cari, che non a caso si chiamano cari, verso di loro magari la carità non ha maniera di essere minacciata. Però qui Padre Pio ci invita a avere la carità verso il prossimo senza eccezione di persona alcuna. E fino a quando uno dice, ma quella persona non la conosco, pensate, vi dico solo un fatto che, per dire, perché poi dobbiamo leggere la Sacra Scrittura, no? Quando Gesù ci ha parlato del buon samaritano, di che cosa parlava? Di un poveraccio che era incappato nei briganti, vi ricordate questa parabola? Poteva dire che era caduto in un dirupo, no? Ha detto un poveraccio che è capitato nelle mani dei briganti, i quali lo hanno bastonato, spogliato, l'hanno lasciato mezzo morto praticamente sul ciglio della strada. Questi briganti noi ce l'abbiamo, parlavamo prima di combattimento spirituale, i briganti chi sono? E tutti quelli che ci vogliono levare la grazia di Dio, no? Quindi Gesù ci avvisa, ci stanno i briganti, a questo poveraccio l'hanno ridotto in fin di vita. passa un levita, e il levita era un sacerdote della struttura, no? Dei credenti di quel tempo, sacerdoti del tempio, quindi farisei, sadducei, eccetera, eccetera, dottori della legge. Questo levita era uno che addirittura aveva il compito, no? Come i figli di Levi, della custodia del Santa Santorum, cioè insomma, un pezzo grosso, va? Quello passa al largo, passa al largo. Dice, no. Poi passano delle altre persone, ma evitano di fermarsi. Alla fine passa un samaritano. Ecco, anche qui i samaritani, Gesù in altre occasioni li ha chiamati cani, perché non facevano parte della famiglia di Abramo, cioè non erano dei pagani sostanzialmente. Quindi Gesù altre volte per i samaritani, però proprio un samaritano va a scegliere, così come quello che stava in fondo al tempio pregando, e un samaritano invece si ferma e soccorre questo poveraccio, gli unge le ferite, ci mette il vino, allora si disinfettava, no? Si ammorbidivano le ferite con questi strumenti di allora, che però pure funzionavano, e poi prende questo poveraccio, lo porta in una locanda e dice al locandiere, dice a quello dell'albergo, dice: abbi cura di lui fino al mio ritorno, gli dà dei denari, quello che spenderai in più te lo ridarò al mio ritorno. Quindi ci sta tutto qui dentro, no? Chi ti sembra, dice Gesù, verso quello che gli raccontava, a cui raccontava questa parola, chi ti sembra il prossimo di quello qua? Cioè, quello è il samaritano che lo ha soccorso. Cioè, beh, vai e fai altrettanto. Allora, cari amici, qua è vero, no? Soprattutto verso i nostri nemici, quanto è difficile, no? Quanto è difficile per noi esercitare la carità. Ma Gesù proprio questo ha fatto, no? Ce lo dice San Paolo, no? Quando eravamo nemici, lui ha dato la vita per noi. Tanto più adesso che siamo diventati suoi amici, no? Dio ci tiene in grazia di Dio. Quindi è uno di quei richiami che fa parte della parte più eroica, no? Della nostra fede. Ma è un punto necessario perché così ha fatto Gesù. E se dobbiamo parlare di imitazione di Cristo e di imitazione della Madonna, dobbiamo sforzarci di amare il prossimo, chiunque esso sia. Chiunque esso sia. Uno potrebbe dire, no, è facile parlare, ma il Signore non ci ha mai detto che è facile farle le cose, perché chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi Gesù non ha mai detto che è facile, però lui così ha fatto e la Madonna così ha fatto. Quelli che magari non vogliono vedere una grande santa, una donna feriale, ma quante ne abbiamo sentite? Si sbaglia grandemente perché la Madonna liberamente si è immolata al fianco del suo figlio. Quindi Gesù e Maria ci hanno redenti per volontà di Dio. E il prezzo che è stato pagato non è stato pagato a un uomo, è stato pagato a Dio. Ma d'altro canto, cari amici, quando si fa un sacrificio, no? Quando si fa un sacrificio, questo sacrificio non lo si fa a Dio? Ricordiamoci l'Antico Testamento. Quando immolavano decine di agnelli, li immolavano perché dovevano fare banchetti? No, poi mangiavano le carni, ma non era quello il motivo. È un sacrificio fatto a Dio. Quindi tutta l'opera della redenzione è rivolta a Dio. Giudice, la giustizia divina, e come conseguenza alle creature. a tutta la creazione. Quindi non misuriamo con il piccolo metro del sarto, che bastano 1,80 m, 2 m per misurare, per fare tutti i vestiti, non misuriamo col cervello della tartaruga, ma facciamo ma misuriamo le cose senza misurarle, affidandoci alla volontà di Dio. Ecco, qui arriva, grazie a Dio, una domanda. Dice, per fare un atto di contrizione perfetta, per poi andarsi a confessare, cosa bisogna fare per rimettersi in grazia? Ecco, allora, l'atto di contrizione, cari amici, è una grazia di Dio. Diciamo come stanno le cose, no? Cioè, che cosa significa atto di contrizione? Significa dolore perfetto per il peccato che abbiamo commesso, pentimento autentico. Quindi, quando uno ha un atto di contrizione, facciamo conto, vi ricordate, cari amici, quella donna che lava i piedi a Gesù con le lacrime, che li asciuga con i suoi capelli? Quello è un atto di contrizione perfetto. Non c'era un confessore, no? Questa donna direttamente a Gesù, che le dice Gesù? Le dice: vai. Perché? No, dice anzi al fariseo, no? Gli dice: guarda, a questa donna molto le è stato perdonato perché ha molto amato. Vai, la tua fede ti ha salvato. Allora, qui vediamo un atto di contrizione perfetta. Più perfetto, vedete, ma lo riprenderemo questo discorso, del figlio al prodigo, il quale pure torna dal padre. Ma l'atto di contrizione perfetta è proprio questo di questa donna, che praticamente riceve il perdono di tutti i suoi peccati per questo gesto. È una grazia specialissima di Dio. Noi la possiamo anche ottenere, ma è un fatto raro, una grazia rara. E allora il Signore che cosa ci ha dato? E se aspettiamo gli atti di contrizione perfetta, cari amici, facciamo tutti una brutta fine. Allora il Signore ci ha dato il sacramento della riconciliazione. In questo sacramento, composto, sappiamo, da 5 parti: l'esame di coscienza, l'accusa dei peccati, ricevere l'assoluzione, la penitenza sacramentale, il proponimento di non più offendere. Tutte queste parti fanno parte del sacramento. Per essere perdonati basta un atto di attrizione. Che cos'è l'attrizione? Un dolore non così perfetto come la contrizione, ma un dolore dei nostri peccati. Per esempio, perché ho paura di andare all'inferno. È un dolore un po', tra virgolette, egoistico, no? Non è perché ho offeso Dio tanto quanto perché non voglio fare la fine dei diavoli. Va bene? Però guardate la generosità di Dio, di questo Padre, no? Che pur di riabbracciarci passa sopra tante cose, no? Lui dice: basta che tu fai questo atto di attrizione, perché devi essere pentito dei tuoi peccati, ma pure se questo dolore non è perfetto, dammelo lo stesso, no? Mettiamolo nelle mani dell'Immacolata, che diventa anche questo un atto d'amore presente. E allora, magari adesso dobbiamo smetterla, però prossimamente magari riprendiamo questo argomento, anche perché Padre Pio, confessore, ci insegna tantissimo su questa realtà della confessione e di come riusciamo ad avere l'assoluzione. Pensate che la maggior parte della gente che andava a confessarsi da Padre Pio gliela negava l'assoluzione, li rimandava, li cacciava addirittura. Quindi vuol dire che Padre Pio sa insegnarci come ci si confessa. Io adesso, cari amici, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.